gli onesti mantengono i ladri. La Corte dei Conti, oltre che della corruzione, l'Italia ha pure il record mondiale dell'evasione, 46 miliardi solo di IVA e IRAP. Intanto viene arrestato l'esattore Saggese, ha sottratto 100 milioni di tasse ai comuni. D'Acco, l'amico di Formigoni, condannato a 10 anni per bancarotta. In manette il Batman delle tasse, spariti 100 milioni grazie ai politici. Raccoglieva i tributi per 400 comuni, ma non li versava nelle loro casse. Di Gianni Barbacetto. Da Milano. Le tasse gli piacevano, almeno quelle degli altri, visto la vita dorata che gli permettevano di fare. Giuseppe Saggese le raccoglieva dai cittadini contribuenti per conto dei comuni, e poi le faceva sparire nei suoi conti. Saggese è l'amministratore di fatto di Tributi Italia, una società per azioni che riscuote i CITOSAP e altri balzelli su incarico di circa 400 amministrazioni locali. Tributi Italia avrebbe poi dovuto girare alle casse dei comuni i soldi raccolti, trattenendo soltanto la percentuale del proprio compenso. Invece Saggese dirottava altrove i denari e li impiegava per le sue spese pazze. Dalla cassa della società prelevava quasi quotidianamente, scrive il giudice, 10.000 euro in contanti che gli servivano per mantenere un tenore di vita piuttosto allegro: aerei privati, auto di lusso, yacht, feste, vacanze da nababbi. Aveva un senso di onnipotenza e impunità che lo portava a disporre del denaro pubblico come fosse proprio per realizzare interessi personali. Così conclude il giudice per le indagini preliminari di Chiavari Fabrizio Garofalo, che ha disposto ieri l'arresto in carcere per Saggese e l'obbligo di dimora nel comune di residenza per altre 4 persone ritenute complici dei suoi magheggi: Mario Ortori, Vito Paolo Marti, Pasquale Froio e Patrizia Saggese, sorella di Giuseppe, che come gli altri si prestava a fare da prestanome. Equitalia, cattivi, Tributi Italia, buoni. Questa la leggenda messa in giro da chi sosteneva che Tributi Italia S.p.A., sede a Chiavari, fosse l'alternativa virtuosa gestita dai comuni all'agenzia romana e centralista di riscossione tributi. La leggenda ieri è crollata, con le manette scattate ai polsi di Saggese, accusato di peculato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA. Con queste operazioni ha fatto magicamente sparire oltre 100 milioni di euro, di cui almeno 20 finiti direttamente sui suoi conti. All'estero, scrive il giudice, è sicuramente già nascosta gran parte del capitale di cui egli si è appropriato, non senza coperture e sostegni che i magistrati possono, per ora, solo ipotizzare, segnalando le sue entrature nel mondo dell'imprenditoria, della politica e degli istituti di credito, in mancanza delle quali sicuramente non sarebbe stato possibile ottenere la gestione dell'attività di riscossione dei tributi per ben 400 comuni italiani. Solida la sua rete di protezione, vaste le sue relazioni, consolidato il reticolo di complicità che gli permettevano di ricattare persone a cui egli aveva fatto illeciti favori. Solo grazie a un gelatinoso intreccio di favori e ricatti, Saggese ha potuto nascondere i rilevanti profitti illeciti conseguiti e le prove della loro commissione, riuscendo nel miracolo di far sparire un fiume di soldi pubblici senza che per molto tempo nessuno andasse a chiedergli conto di che fine avessero fatto i milioni di cui Tributi Italia è risultata debitrice nei confronti dei comuni. Chissà se, ora che la fantastica bolla in cui viveva Saggese è scoppiata, le indagini riusciranno a dare nomi a volti almeno a qualcuno della sua rete di rapporti. Dovranno pensarci da domani i magistrati della Procura di Roma, perché il GIP Garofalo, con lo stesso atto con cui spedisce in cella il Batman delle tasse, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chiavari che ha finora condotto le indagini e dispone l'invio degli atti al Tribunale di Roma. La Tributi Italia ha una lunga storia alle spalle. Prima si chiamava San Giorgio S.P.A., prima ancora Publiconsult S.P.A., ma se il nome cambiava restava uguale la specialità della casa, riscuotere tributi senza versarli ai comuni a cui spettavano, infinita la loro lista, paesi e città del nord e del sud, Villa Literno e Pomezia, Capaci e Limbiate, Frosinone e Foggia, Benevento e Ovada. Quando i prelievi in contanti non bastavano, arrivavano i contratti di consulenza che Tributi Italia stipulava con società come la IFE, una maniera per far uscire soldi dalla prima società e farli arrivare alla seconda, dietro cui c'era sempre Saggese, pronto a incassare. Tributi Italia affidava a IFE l'incarico di incrementare la propria attività mediante l'ideazione di nuove possibilità di business. In fondo era proprio quello che IFE faceva, solo che il nuovo business era far sparire i soldi dei contribuenti. Che cos'era IFE? Un gioco di specchi di Saggese, una società in cui lavoravano non volpi della consulenza aziendale, ma l'autista di Saggese, la sua guardia del corpo e le sue due domestiche arrivate dall'Est Europa. Tributi Italia ha anche comprato negli anni azioni di un'altra società, la Immobiliare Engineering S.P.A., ma era soltanto un trucco per il solito gioco, succhiare i soldi delle tasse, con fatture per prestazioni mai eseguite e spese invece reali, per l'acquisto di autovetture, yacht, telefoni cellulari, con operazioni assurde e costi del tutto sconvenienti, con il pagamento di canoni di noleggio superiori a quelli previsti, facile fare i generosi con i soldi degli altri, soprattutto se a goderne alla fine era sempre lui, il Batman delle tasse. Una vita da nababbo con l'ICI dei cittadini. Saggese accusato di essersi intascato 20 milioni di euro per pagarsi feste, yacht e fuoriserie. Di Giorgio Meletti. Uno non fa in tempo a magnificare le magie di un virtuoso del peculato franco fiorito e subito scopre che è un dilettante. Se l'ex capogruppo PDL alla Regione Lazio ha fatto sparire i soldi affidatigli dalla Regione, Giuseppe Saggese da Chiavari non solo, stando alle accuse, si è imboscato i tributi di centinaia di comuni italiani, ma è riuscito a farlo per anni e anche dopo essere stato arrestato due volte, 2001 e 2009, con le stesse accuse. E così con quella di ieri fanno tre arresti. Gli inquirenti non credono ai loro occhi e soprattutto non credono che tanta sfrontatezza sia praticabile senza amicizie potenti. La tecnica finanziaria di Saggese non è delle più sofisticate. Egli incassa i tributi dovuti dai cittadini ai comuni e anziché versarli nelle casse pubbliche se li spende. Se la modalità appare poco fantasiosa, ancora meno creativa è la destinazione di tanto denaro, 20 milioni secondo il GIP Fabrizio Garofalo, che ha firmato l'ordine di custodia cautelare. Uno yacht, un aereo, una Mercedes 500, un Audi A8, una Jeep Cherokee. Un tenore di vita principesco finanziato con stratagemmi lineari. La società IFE fornisce consulenza alla capogruppo Tributi Italia, emettendo parcelle milionarie pagate con i soldi dei comuni. Ma la IFE in realtà non fa niente, e i suoi dipendenti stipendiati sono Roberto Beltramini, guardia del corpo di Saggese, Augusto Piredda, l'autista, Svetlana Sebanciuk e Alina Zavorotna, le colf di casa Saggese. a ricostruire l'organigramma è l'amministratrice unica della IFE, Laura Limido, che candidamente confessa agli inquirenti di non conoscere il suo quinto dipendente, Simone Di Natale. Ma è il solito sfarzo noioso degli arraffatori da Seconda Repubblica. I detective della Guardia di Finanza hanno ricostruito una vita nel lusso, dove la barca e le fuoriserie si accompagnano secondo copione a viaggi da sogno in località esotiche. Solo che questo va oltre l'immaginazione. Tu vai a pagare l'ICI e l'esattore, che già per contratto ha diritto a trattenere un aggio del 30% per il disturbo di averti mandato a casa un bollettino da compilare, decide di tenersi tutto e lasciare il tuo comune a bocca asciutta e casse vuote. E qui viene da chiedersi come è possibile che questo signore sia andato avanti con questa storia per un decennio senza che un prefetto o un ministro lo abbiano fermato. Ma Saggese viene da lontano e la sua scalata al denaro pubblico, cominciata alla fine degli anni 90, si è dipanata nella più generalizzata distrazione. Tutto comincia con la liberalizzazione delle esattorie. Basta con il dominio delle banche, apriamoci al privato. Guido Calvi, grande penalista, ex parlamentare comunista, lo spiega in tono entusiasta. La legge con la liberalizzazione ha dato l'opportunità ai comuni di gestire la riscossione delle tasse e combattere l'evasione fiscale in modo più efficace. Strano che questa dichiarazione sia stata fatta a margine del processo per lo scandalo di Aprilia, dove Saggese ha lasciato un buco milionario nelle casse del comune in provincia di Latina. Meno strano se si pensa che Calvi in quel processo è il difensore di Saggese, che ha messo da parte abbastanza soldi per pagare i più prestigiosi penalisti, meglio se equamente distribuiti tra le aree politiche. Anche perché piove sul bagnato, pur potendoselo permettere, Saggese non ha il fastidio di dover pagare Niccolò Ghedini, il deputato avvocato di Silvio Berlusconi. Il principe del foro padovano ha avuto modo di chiarire che lui a Tributi Italia ha dato in passato solo pareri gratuiti. Tra questi pareri forse non c'era quello di stare attento, perché continuando in quel modo il terzo arresto avrebbe fatto ai primi due. O più semplicemente Saggese non l'ha ascoltato, pensando che quando le cose le fai in grande è sempre più difficile fermarti. Se ne è accorto a suo tempo Sergio Cofferati, che appena eletto sindaco di Bologna nel 2004 dovette fare i conti con i mancati pagamenti di Tributi Italia, imbarcata con contrattone a lungo termine dal suo predecessore, Giorgio Guazzaloca, il berlusconiano che gloriosamente espugnò la Roccaforte Rossa. Tutto il mandato dell'ex leader CGIL si è trascinato nel vano tentativo di liberarsi di Tributi Italia, contro i burocrati del comune che remavano a favore di Saggese, e contro il Ministero dell'Economia che non si decideva a cancellare quella società dall'albo degli esattori. L'unico modo per sciogliere i contratti e ricominciare a incassare i propri tributi. Fino a ieri Saggese l'ha fatta franca, perché se lui andava con yacht e fuoriserie probabilmente in giro per l'Italia c'erano molti beneficiari del sistema. E al momento giusto, soprattutto durante il governo Berlusconi, una manina lo salvava. Esattori d'Italia, lo strano elenco del ministero. Dalle Alpi alla Sicilia, viaggio tra 90 società di riscossione con curricula e credenziali molto pop. Dichiara Paolin. Nel serioso sito del Dipartimento delle Finanze, l'elenco appare subito variopinto, chiassoso, stravagante. Sotto la dicitura assai tecnica, albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, si srotola una strana mappa d'Italia, società per azioni che spuntano come funghi nei paeselli più remoti, fragili SRL con capitali da milioni di euro, gentili signore e bravi anzianotti che si dedicano improvvisamente alla materia. In pratica è tutta gente che vorrebbe fare il mestiere di saggese, riscuotere i tributi per gli enti locali. E per questo si iscrive all'albo azzeccando i criteri di ammissione, fedina penale pulita e almeno 1 milione di euro di capitale. Per comunità più numerose ne servono 3. Dunque amministratori senza guai con la giustizia e soldi versati in banca a dimostrazione della propria serietà. Ebbene, sono 173 i soggetti che finora hanno ottenuto l'ok dal ministero soddisfacendo queste condizioni, ma solo una novantina risultano attivi. Alcuni sono stati cancellati per indegnità, come Italia Tributi. Tanti si sono ritirati. Gli altri aspettano la grande occasione proponendosi alle amministrazioni locali. Solo chi sta nell'albo ufficiale può partecipare ai bandi. È un sistema con ampi margini di errore, spiega Vittorio Valtolina della Nutel, l'associazione dei funzionari che si occupano di tributi nella pubblica amministrazione. C'è chi lavora seriamente, ma non è raro trovare in queste società responsabili privi di curriculum specifico. Ragazzi, pensionati, donne di 80 anni. L'unico obiettivo è incassare l'appalto con l'ente. Basta fare l'offerta a ribasso, trovare l'accordo con chi deve affidare l'incarico, e il gioco è fatto. In effetti a spulciare il listone c'è di tutto. Il primo della fila è Mussari Giuseppe, il presidente dell'ABI che per conto del Monte dei Paschi di Siena puntava al nuovo business e nel 2000 decise l'iscrizione al volo matricola numero 13. L'ultimo iscritto è la società Studi e Servizi alle Imprese di Catania. Sul sito non c'è nemmeno un numero di telefono, zero informazioni sui titolari, una paginetta e via. A Ospitaletto, vicino Brescia, si propone una fraternità Sistemi Onlus, mentre a Zungri, zona Vibo Valentia, la società edile Vincenzo Restuccia aggiunge i servizi riscossione. Da cosa nasce cosa? E l'italico genio inventa soluzioni in ogni dove sfidando le leggi della geofisica, esattori scatenati che si inerpicano nel palermitano Parco delle Madonie a Catavulturo, che prendono sede a Roma per amministrare 32 comuni del Casertano nonché il consorzio igienico-sanitario a Fragola Casalnuovo di Napoli Acerra, Getet S.P.A. Di certo scorrendo la lista nasce l'idea che quando un comune, un consorzio o una municipalizzata devono affidare all'esterno il servizio riscossione è facile trovare chi si presta alla bisogna garantendo collaborazione e disponibilità totale.